Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali.
...1928. 15 uomini al comando del generale Nobile sono a bordo del dirigibile Italia e raggiungono il loro obiettivo, il Polo Nord. Ma nel ritorno qualcosa non funziona e il dirigibile precipita. 9 uomini, rimasti vivi all'impatto, si organizzano per la sopravvivenza ed inizia così la più grande operazione di salvataggio. Ben 6 nazioni coinvolte, 22 aerei utilizzati, 18 navi di grande stazza, più di 1500 uomini impegnati nelle ricerche e centinaia di unità cinofile. La provvidenziale presenza di una radio da campo fu fondamentale per la localizzazione dei sopravvissuti. Quel piccolo apparecchio radio costruito in Italia aveva un nome, Ondina 33.
Amici ascoltatori, buonasera e ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Ai microfoni della Italian Broadcasting Corporation, Antonello Urbani. Siamo alla 12ª puntata della nostra amica radio, dove mi appresto e mi pregio di presentarvi la seconda parte tutta speciale in omaggio ed in memoria di Giuseppe Biagi, radiotelegrafista del dirigibile Italia. Come ascoltato nel trailer iniziale, oltre che al nome Ondina 33, questa grande amica portata sui ghiacci del Polo aveva anche un nomignolo. Infatti era stata ribattezzata da Biagi stesso con l'appellativo Biagina. Se parliamo però di amicizia, di fedeltà ad essa, è d'uopo ricordare un'altra eroe, un'altra amica, protagonista della spedizione Italia. Poco ricordata, poco menzionata, è l'amicizia incondizionata di Titina, che sicuramente Biagi Senior conosceva molto bene. Una piccola cagnetta, fedele ed inseparabile dal generale Nobile. Lei, come tutti i cani che vengono amati dai loro proprietari, lo seguì nella sua impresa, ignara di correre chissà quali rischi, felice di essere sempre sotto le attenzioni e all'amicizia del suo tutore. Abbiamo trovato in rete uno scritto che qualcuno ha attribuito simpaticamente a Titina. Noi ci siamo permessi di darle una voce.
L'essere una cagna ha già i suoi problemi. Trovarsi in mezzo ai ghiacci e passare per la rompiscatole di turno non poteva aiutare. Ma la verità è che io c'ero e ci sono ancora. In qualche modo la mia presenza deve essere rispettata. La presenza di chi non ha voce contro quella di chi grida troppo.
Bene, ringraziamo Rita Barocca per il supporto vocale dato alla piccola Titina, in modo energico e allo stesso tempo ricco di tenerezza. Bene, è ora di fare il punto. Qui in mia compagnia Francesco Serio, IK0XCF, da Tarquinia in provincia di Viterbo. Francesco, come già detto nella precedente puntata, è stato il responsabile delle riprese foniche esterne, un inviato molto speciale della IBC per queste due puntate appunto dedicate al radiotelegrafista Giuseppe Biagi. Insieme a Stefano Foschi sono anche i responsabili di questa amicizia nata con il carissimo Pino. Francesco, eccoci. Buonasera e ben ritrovato.
Buonasera a te Antonello e un caro saluto agli ascoltatori di IBC. Un saluto che mi piacerebbe raggiungesse tutti gli italiani all'estero che ci stanno ascoltando.
Volevo farti conoscere un pochino meglio e sapere qualcosa in più di te. Questa amica, la radio, da quanti anni ti fa compagnia?
Ma diciamo che la mia patente di radioamatore è datata 7 gennaio 1988, quindi sono ormai più di 30 anni che esercito in radio.
Bene, durante la preparazione di questa puntata ho contattato un mio caro amico, ex mestierante, professionista, e spinto dalla mia curiosità, gli ho chiesto cosa ne pensava lui del collega marconista Biagi. Bene, questo amico, Francesco, mi rispondeva con immediata professionalità, si capiva subito, dicendomi che probabilmente Biagi era una persona capace e professionalmente preparato. Continuava dicendomi: Biagi non ha fatto altro che il suo mestiere, diceva, e lo ha fatto nella piena regola dell'arte, tenendo fede ai giuramenti militari, alla responsabilità che aveva nei confronti di tutti i superstiti e, non meno importante, per lo stipendio che percepiva dalla Regia Marina. Francesco, tu concordi con questo appena ascoltato o hai un'opinione diversa?
Certo che è così. Lui ne era ben consapevole. Iniziò subito a fare il suo mestiere. Il fato volle che si salvassero radio e radiooperatore. Pensa invece, Antonello, quale sarebbe stato l'epilogo della vicenda del Polo se il radiotelegrafista avesse avuto una sorte peggiore, oppure la radio stessa.
È chiaro.
Per l'attaccamento al dovere, poi, non v'è dubbio. Lo evidenziano due righe che il sergente maggiore scrisse alla moglie, affidandole alla pattuglia che invano si mise in marcia, credendo di arrivare sulla terraferma.
Prego.
Cara Anita, mio dovere di soldato mi impone di restare presso il generale. Se qui lascio la vita, ti affido un nome onorato. Cerca di conservarlo. Baci, Peppino. Capito?
Perbacco.
Per quanto riguarda lo stipendio della Regia Marina, invece, non sono certo che gli regasse alcuno stimolo in quel frangente. Sai, penso che l'opera di Biagi al Polo ha avuto il merito non solo di aver salvato 9 vite umane, ma di aver proiettato avanti nel tempo la storia di un'impresa scientifica e di uomini valorosi del nostro paese che l'hanno condotta e della quale altrimenti non avremmo saputo più nulla.
Perfetto, caro Francesco. Prima di cedere la linea all'intervista, è bene ricordare questa tua grande passione, direi storica, biografica, nei confronti di Biagi il marconista. Sono sicuro che questo incontro con il diretto discendente sia stato per te come raggiungere un traguardo, forse anche inaspettato. Ecco, ci rispondi, poi ci sposteremo a Roma in casa Biagi. Prego.
Sì, Antonello, come ti dicevo, la settimana dopo l'evento romano sono andato a Roma a trovare l'amico Giuseppe Biagi Junior. È da molto che ripercorro le tracce di Biagi, dalla pompa di benzina sulla via Ostiense alla Casa Romana, passando per Radio San Paolo, fin quando andrò prossimamente al cimitero dove è sepolto a deporre un fiore. Quella che doveva essere un'intervista con Pino si è poi trasformata in una lunga chiacchierata dai toni colloquiali che avremmo voluto non finisse mai. Ma per gli amici ascoltatori di questa trasmissione ho portato dei momenti riguardanti i rapporti di Biagi con la radio. Sentiamo.
Bene, linea alla regia.
Il rapporto di tuo nonno nella vita romana con la radio, anche con la radio domestica, la radio quella della canzonetta domenicale al mattino.
La radio in casa ce l'avevamo, ma era quasi sempre spenta, però eravamo pieni, ma pieni veramente, di radio rotte del vicinato che venivano per essere aggiustate da noi, no? E devo dire che ci metteva proprio poco,
Era il radiotecnico, dal quartiere.
Sì, non sostavano più di 2-3 giorni dentro casa nostra. Lo faceva solamente per amicizia, perché era un buonaccione.
Che aveva una zona sul tavolo di cucina?
Sul tavolo della sera da pranzo. Si metteva lì con tutti i giraviti, i cacciaviti, tutti quanti, che non si poteva mangiare fino a che lui non aveva finito.
I rapporti col vicinato, col quartiere, era riconosciuto come eroe e del Polo.
Beh sì, certamente, lo conoscevano tutti quanti.
Gli è stato dato il giusto riconoscimento, sia dalle persone, sia dalla stampa, sia un po' da quello che era l'Italia di quel tempo? Ma o era semplicemente Giuseppe Biagi che viveva...
Il riconoscimento c'è stato.
A Via del Governo.
C'è stato anche tanto, ma solamente dalle persone.
Lo Stato come si è comportato negli anni a venire?
Non è stato molto presente. Come ha detto qualcuno, che non sono io, però lo condivido, un posto da uscire in un ministero non c'è stato.
Non c'è stato, quindi lui ha dovuto continuare dopo la sua pensione, che comunque gli è stata attribuita, no? Almeno
sì,
gli è stata riconosciuta una pensione.
Certamente, è stata attribuita anche una buona pensione.
Non era male, quindi poi dopo la vita da gestore della pompa di benzina è stata una sua scelta praticamente.
È stata una sua scelta,
di investire forse.
Sì, è stato... Sì, sarà prettamente una sua scelta.
Ho capito. E poi il ristorante Capoccetta, che io pensavo essere di buon vicinato con la pompa di benzina, invece mi dici essere sempre stato il suo.
Inizialmente è stato suo, per poco tempo però, poi se n'è liberato perché non era il suo mestiere, non era...
Ho potuto constatare che a medicina c'è una via dedicata a Giuseppe Biagi. Sei a conoscenza di altre vie intitolate a tuo nonno in Italia?
No, ho cercato anche io, sono andato a vederla. Non ho conoscenza di altre vie
Giuseppe Biagi. Quindi non hai sentore di un contatto di nonno Biagi con qualche radioamatore romano magari?
Allora sì, io ho una medaglia a casa incorniciata dentro un quadretto dove ci sono le mostrine dell'ultima divisa indossata da nonno. C'è questa medaglia, chiaramente dorata, non d'oro,
sì.
Ed è stata appiccicata su questo quadro dalla parte che si vede l'immagine di Marconi.
Perché sta lì dall'epoca?
Sta lì dall'epoca. Io ho provato a chiedere a più persone, più radioamatori, se fosse quella dell'Ari, ma non ne ho proprio idea, perché ho trovato invece i telegrammi del Sirianni e la risposta a un'associazione americana che conferisce una medaglia d'oro al nonno. Non gli è stato concesso di andare negli Stati Uniti per ritirarla, ma è stata ritirata invece dal console italiano per suo conto. I radioamatori è una categoria di gente proprio matta.
È vero, confermo.
Loro trasmettono ai loro figli la passione della radio, insegnano anche la storia dell'Ondina 33, l'avventura del principe italiano, Nobile, Viaggi, tutta quanta la storia, per cui da loro non imparano solamente la storia dell'Ondina, ma imparano tutta la storia del dirigibile. E io 20 anni fa, quando ho ereditato da mia zia Italia, nonno aveva due figli, Italia e Giorgio, e io sono il figlio di Giorgio. Mia zia Italia era quella che ha ereditato e portato avanti la storia di nonno fino a 20 anni fa circa, quando a un certo punto per problemi di salute ha dato lo scettro a me, e io l'ho preso volentieri, insomma. C'avevo più di 40 anni, però non ero così ferrato. Sì, sapevo chi era mio nonno, sapevo quello che aveva fatto, però non sapevo tante cose, e quando mi chiedevano delle cose io rispondevo, a un certo punto mi riprendevano pure, perché ne sapevano molto più di me. E questa cosa a me non è andata giù, per cui ho dovuto ristudiare tutti i 50 libri che sono scritti sulla storia, perché non volevo non mandava
che altri che... sapessero più di tuo nonno che tu.
Però devo dire grazie a loro.
Naturalmente i radioamatori sono anche custodi delle memorie storiche che ruotano intorno alla radio. Se non fosse stato per la caparbietà di Giuseppe Biagi, l'ondina di riserva sul dirigibile Italia non ci sarebbe stata, perché so che per problemi di carico, per problemi di peso, non volevano portarla. Fin quando Giuseppe Biagi disse: ok, smontiamo il sedile dove dovrei sedermi io, ci metto la cassetta della radio di soccorso e mi ci siedo sopra io. Non so se è finzione, se è leggenda.
Come tutte le leggende, c'è una parte di vero e una parte di no. Innanzitutto, le radio d'emergenza, i ricevitori d'emergenza a bordo non erano solo uno, ce n'erano tre.
Addirittura?
Sì. Uno era un Telefunken, uno era stato completamente distrutto da una trave, l'altro era completamente frantumato. Il Burnett fortunatamente si erano solamente rotte le tre valvole e si era completamente staccata tutto il filo di terra da dentro la carcassa. Quello l'ha riparato in pochissimo tempo, con delle viti ha ricollegato tutta la filatura di terra del burner. Ha trovato le valvole di scorta incartate con in ballo originale, fortunatamente integre. Ha cambiato le tre valvole, ha fatto l'antenna. Dopo un paio d'ore era già in grado di ricevere. Ha avuto un po' più difficoltà con l'ondina, ci ha messo qualche ora in più per ripararla.
Qualche radiomotore dice che lì si spezzò una resistenza a filo, quindi quando si vede nel film che gli danno la grafite, quella della matita, in realtà è finzione, perché poi la grafite è conduttiva, avrebbe una bassa resistività. E il condensatore, da come diceva sempre poi la persona che ha riprodotto l'ondina lì, sembra che sia stato fatto nuovamente con della carta stagnola, della cioccolata che avevano al seguito. Poi sai, qui si mischia tutto tra leggenda e realtà.
Guarda, con l'uso
è una bellissima leggenda, ma è una leggenda talmente bella che ti devo dire che noi con un radioamatore di Udine, appurato che non è vero perché non è scritto su nessun testo, anche su quelli di Beunek e di Troiani c'è un accenno a una resistenza, ma è solo un breve accenno, no. Però la cosa ha incuriosito, tant'è che la finzione cinematografica è bella, molto bella. Ma avrebbe funzionato? Sì, avrebbe funzionato. Questa è una matita che è stata messa in camera climatica ed era una resistenza di 6 ohm, di 5 ohm, scusate. È stata portata fino a meno 40 gradi e la resistenza è rimasta a 5 ohm. Per cui quella scena cinematografica avrebbe funzionato, però purtroppo non abbiamo una letteratura che ci dice che è vera questa storia.
Quindi dicevamo dell'ondina che stava sul PAC, di quella non si sa niente.
È stata costruita in 5 esemplari l'ondina, la numero 3 era quella imbarcata. Però è successo che una volta che sono partiti ufficialmente i soccorsi anche dall'Italia, l'officina di La Spezia hanno costruito in tempo record altri esemplari di ondina, uguali. Uno è stato installato sull'aereo di Maddalena, un altro è stato dato sul Krasin, un altro è stato dato su un'altra nave di soccorso.
C'era solo la città di Milano?
Ci sono state altre navi prese anche a noleggio, il Braganza, una nave norvegese, presa a noleggio successivamente per andare poi a ricerca. Per cui degli esemplari totali, credo minimo 8, e che fine abbiano fatto? Non si sa.
Da Roma è tutto, grazie.
Eccoci tornati in studio, cari amici radioascoltatori. Grazie Francesco, un ottimo lavoro davvero, e grazie a Pino per la sua spontaneità. Ma noi di IBC abbiamo ancora un'altra testimonianza, quella di Alfredo Gallerati, K7 Juliet Golf India. Alfredo ha tenuto in modo particolare ad esprimere la sua nei riguardi dell'evento creato da Pino, appunto, e che ha anche delle notizie accurate riferite alla storia di Biagi Senior. Alfredo ci aspetta al telefono e noi proviamo a chiamarlo. Pronto Alfredo, ci sei?
Grande saluto, ecco, agli amici di IBC, Italian Broadcasting Corporation, salutone anche a te Antonello.
Ciao Alfredo, benvenuto in trasmissione, grazie, una buona sera.
Noi tutti dobbiamo esserti grati per aver aperto uno spazio dedicato alla storica vicenda del dirigibile Italia. Io sono qui, amici ascoltatori, perché con IBC vorrei accendere i riflettori sulla storia di una vicenda che da qualche tempo, grazie anche al contributo, alla sensibilità dell'ARI, associazione radioamatori italiani, sta richiamando l'interesse del mondo radiantistico e culturale. In questo incontro radiofonico, amici radioascoltatori, vorrei darvi conto di qualcuno degli aspetti rimasti ancora nell'ombra, un po' lontani, scostati dalla verità storica.
Prego, Alfredo, facciamo ancora un po' di luce allora.
Il primo fatto storico è quello della concessione della prima medaglia d'oro assegnata a Giuseppe Biagi Senior nel 1928.
Ecco, ne stavamo appunto parlando poco fa, prego, siamo curiosi.
Erroneamente si sono susseguite negli anni, sulle cronache della carta stampata, ma oggi anche in rete, interpretazioni le più diverse di questo evento, che non hanno purtroppo un fondamento storico.
Ah.
La prima medaglia d'oro conferita a Biagi non è stata infatti quella assegnata, come molti sostengono, in Italia dall'Ari, bensì quella assegnata il 22 settembre 1928 dall'Associazione Radiotelegrafisti Americani. E va anche ricordato che in quella occasione importante per Biagi, per la radiotelegrafia e per le comunicazioni di emergenza nel mondo, non fu concessa a Giuseppe Biagi la possibilità di andare a ritirare questa medaglia d'oro.
Sì, infatti ce lo diceva Pino.
In Italia, subito a ridosso di quella storica data, ci fu un'altra data storica che l'Ari iscrisse negli annali della storia della telegrafia e del radiantismo. Fu il 23 settembre 1928, quando, in occasione del secondo congresso nazionale dell'Associazione Radiotecnica Italiana, Italia 1 November Oscar, l'ingegner Franco Marietti, consigliere dell'Ari, pronunciò un discorso con un solenne encomio a Giuseppe Biagi, per porre in risalto l'eroica azione di Giuseppe Biagi e della radiotelegrafia nella tragedia polare del dirigibile Italia. Un altro degli aspetti storici della tragedia del dirigibile Italia è quello della famosa ondina. La storia ha chiarito che non fu un team di radioamatori a progettare e costruire la famosa ondina, ma l'arsenale navale della Regia Marina Militare alla Spezia. Giulio Salom, Italia 1, Mike Tango, era nel team di chi aveva materialmente collaborato alla realizzazione di questo apparato. Si è anche detto e scritto che in quel tragico frangente del lancio dei primi SOS, alcuni naufraghi esasperati dall'attesa estenuante sul PAC, sul ghiaccio polare, si misero in cammino per raggiungere la base. Giuseppe Biagi rimase alle prese con l'ondina e rifiutò l'abbandono dei feriti e della stazione radio. Le cronache posero in rilievo questo aspetto del comportamento di Giuseppe Biagi in quel momento particolarmente tragico e lo definirono eroe dell'intera storia. Da questo che vi ho fin qui raccontato, amici ascoltatori, cosa consegue? Cosa cioè capiamo? Capiamo che la storia delle emergenze è anche storia della radio, del radiantismo in Italia e nel mondo. Oggi, su questa vicenda, si sono accesi riflettori importanti, autorevoli, come quelli dello storiografo Claudio Sicolo, Italia Uniform Zero, Eco Yankee Lima, autore di una lunga serie di studi e ricerche sulla storia del dirigibile d'Italia e sul ruolo di Giuseppe Biagi, radiotelegrafista. È per questo che il più piccolo contributo che può dare la IBC, Italian Broadcasting Corporation, l'ARI, l'Associazione Radioamatori Italiani, tu stesso, Antonello Urbani, così come Giuseppe Biagi, erede del famoso Giuseppe Biagi del dirigibile Italia, apre con nuovi orizzonti ad una vicenda che, non va dimenticato, si inserisce nella grande storia della radiotelegrafia, del radiantismo, dei radioamatori in Italia, nel mondo.
Benissimo Alfredo, davvero notevole l'energia con cui hai sottolineato e precisato alcuni dei passi di questa grande nostra storia. Ti ringraziamo tutti.
Grazie a te Antonello e vi aspetto ad un prossimo appuntamento.
Alfredo Gallerati.
A risentirci.
Bene amici, è davvero tutto. Abbiamo trascorso insieme due interessanti e storiche puntate dedicate al radiotelegrafista Giuseppe Biagi, di conseguenza alla storica tragedia del dirigibile Italia. Ringraziamo in primis il carissimo Pino Biagi, nipote ed erede morale e storico del nonno Giuseppe, Alfredo Gallerati, abbiamo sentito adesso, per le informazioni date e per il suo gradito intervento, per le riprese foniche in esterna inviati dalla IBC, ringraziamo Francesco Serio e Stefano Foschi. Un ringraziamento va anche alla regia, al nostro editore Saverio Masetti ed infine a tutti voi, cari radioascoltatori, per la vostra complicità ed attenzione. Francesco, non rimane altro che salutarci.
Grazie. Un saluto a voi e a tutti gli ascoltatori di IBC.
Bene, dimenticavo, come spesso è successo in passato, di ringraziare la piccola Titina, la mascotte di tutti i tempi, e la gentile interpretazione vocale di Rita Barocca. Amici, l'appuntamento è sempre su questa frequenza. Vi lascio con il nostro beneaugurante 73. Viva la radio!
Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.